Ciao, ti presento Jack.
Qualche piccola incertezza sulla sigla, mi pare, eh? Non dobbiamo averne oggi, siamo pieni di cose. E quindi benvenuti a Jack, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Sono le 14 in punto, in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare, il magazine musicale della suddetta radio. Io sono Matteo Villaci, voi potete scriverci al 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, e a diretta al popolarenetwork.it per le mail. E dicevo, oggi basta, non dico altro, partiamo subito. Perché avete presente la cartolina da Sanremo, no? L'angolino che è... Oggi due, no una, due. Due tutte nella prima metà, poi arriva... Guinevere nella seconda, che ci regala anche un live, quindi siamo pieni, pieni di cose. Non vi svelo ancora di chi sono le due cartoline che rendono praticamente un ufficio postale questa prima mezz'ora di Jack di oggi. Perché ci tenevo a partire almeno, insomma, a dare almeno un altro momento di questa settimana, un passaggio a quella che è l'artista della settimana, in questa settimana strana, perché il disco è bellissimo. Quindi partiamo con Sharon Van Etten, il disco è Sharon Van Etten and the Attachment Theory, e questa è I Can't Imagine Why You Feel This Way. I can't imagine why you feel this way, Sharon Van Etten ad aprire la puntata di Jack di oggi. Tommy, hai il dubbio che io abbia cambiato l'attacco vocale della sigla? Cioè, ma non l'avevi cambiato? Secondo, allora, negli ultimi anni no. Poi, insomma, la settima stagione di Jack in mezzo c'è stata anche una pandemia, sì, ci sono stati diversi approcci anche alla sigla, ma nelle ultime stagioni no. Secondo me è cambiato. Lunedì scorso sono stato sostituito in onda e secondo me è stato usato un'altra sigla. Può essere, ma è una cosa che è accaduta una tantum. Apriamo l'ufficio postale, come dicevamo oggi, due cartoline da Sanremo, siamo molto contenti anche degli inviati che oggi ci hanno raccontato la Riviera Ligure. Il primo è Lucio Corsi, la cartolina è stata spedita a Nicolo Vecchia, quindi la chiacchierata è con Nicolo Vecchia, andiamocela ad ascoltare.
Mandaci una cartolina e una ridente foto di te.
Saluti da Sanremo.
La cartolina di Lucio Corsi.
Ciao, che bello sentirti.
Buongiorno.
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 Lucio. Come va?
Come va?
Io bene, ma soprattutto siamo molto, molto felici per te.
Vi ringrazio. Sono felice, cioè un po' incredulo, non lo so. È strano perché, cioè, proprio prima della prima esibizione era un salto nel vuoto. Cioè, non sapevo come poteva essere presa la cosa, la canzone e tutto.
Ma infatti
felice.
Cioè. Devo dirti che ero molto, molto curioso, eravamo molto curiosi di vederti su quel palco, anche perché conoscendoti, insomma, da diversi anni, proprio l'altro giorno riguardavo una foto che abbiamo scattato mentre eri sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos 10 anni fa, con quel concerto che accompagnava anche sostanzialmente, insomma, il tuo esordio. Tu hai, nel corso poi del tempo, continuato a portare dovunque tu andassi questa tua poetica alterità, questo tuo modo di essere sempre soltanto te stesso, come in fondo dici anche nel pezzo che hai portato sul palco di Sanremo, ed ero molto curioso di capire come questa tua alienitudine, per certi versi, si sarebbe trasformata su un palco che spesso incombe, no? Sugli artisti. Invece sembra che su di te scivoli via. Tu sei lì, sei la persona che vuoi essere anche in quel contesto. Non mi sembra la cosa più elementare, ma forse a te è venuto semplicemente naturale, non ci hai dovuto pensare.
Ma questo, sì, sono proprio felice se passa questa cosa qua. Io ci tengo a questo, penso che cioè, ci debba essere poco di e nulla di plasmato a seconda di una forma rispetto a dove devi andare a far qualche canzone. Cioè, deve la realtà delle cose nelle forme di espressione e la sincerità con cui le fai è imprescindibile. Cioè, è un lavoro di creatività e ci vuole, quello è il primo punto per farlo. Se no penso che uno debba, insomma, cioè, è imprescindibile, insomma, quella parte lì. E sì, sul palco di Sanremo, io lì per lì ho detto: ok, non sono abituato a quest'occhio della telecamera così grande, così, no, anche pauroso sotto certi aspetti, perché non sono mai stato davanti a una telecamera così grande, cioè, e non ci sono abituato, perciò mi sono concentrato sul fatto che eravamo in un teatro con delle persone sedute, sì, davanti, come sono abituato a fare da quando avevo 16 anni ad oggi. Sono abituato agli occhi delle persone e capire anche cosa fare sul palco, come continuare la canzone guardando le persone. C'è uno scambio quando suoni dal vivo, no? Uno si calibra a vicenda,
e
guardandosi.
Funziona anche in un teatro così particolare, con un pubblico, insomma, così particolare come quello di Sanremo e del suo festival?
Ma sì, alla fine sì. Ci sono persone che ti stanno guardando, tu stai guardando loro, e cioè, comunque si tratta, sì, di punti di vista e di occhi che si incrociano, alla fine è quello.
Certo, certo. Ma invece, visto che tu parlavi di creatività, e credo che la creatività sia in parte anche ovviamente istinto, ma anche pensiero, ragionamento.
Secondo me anche nella maggior parte della percentuale, costanza.
Certo.
proprio di impegno quotidiano in quel lavoro lì.
E in questo senso mi viene da chiederti il lavoro che tu hai fatto per decidere che la canzone che tu hai voluto portare a Sanremo fosse la canzone con cui volevi, diciamo, presentarti in un contesto particolare come quello.
Sì.
Cioè, questo pezzo, che storia ha avuto per te?
Allora, una cosa fondamentale è che questa canzone è nata un anno e mezzo fa, non con l'idea di andare a Sanremo con questa canzone, ma
Ok.
con l'idea di scrivere un disco.
Certo.
Perciò questa cosa ci tengo molto a questo punto, perché secondo me non puoi, come anche dicevo un po' prima, non è giusto scrivere una canzone con la forma di un contenitore nel quale tu la vuoi mettere in futuro, perché poi la canzone si ribella, prenderà altre forme e ti frega, e è molto più abile a complicarti la vita se la vuoi far andare dove vuoi tu. Perciò è bene lasciarle della forma che vogliono, e anche perché poi è una canzone, no? A cui sono legato al di là del contesto dove l'ho portata, cioè sarebbe stata uno dei singoli comunque del disco,
Certo.
e così lo è stato, e sul palco di Sanremo è una cosa in più che mi lega ancora più a lei, ma di base c'è un legame che è a prescindere dal contesto dove poi l'ho presentata.
Certamente, certamente. Oggi non ti esibirai, quindi hai
Oggi riposo,
forse
sì.
un po' di riposo. Tutto quello che non è il palco di Sanremo, invece, che effetto ti sta facendo? Ieri, ad esempio, c'era con noi un tuo amico che conosci bene come Dario Brunori,
Grande
che
Dario.
descriveva quello che in fondo è anche per lui un esordio come una gita alle giostre in una Las
Sì.
Vegas. Ecco,
Tra
tu
l'altro
come.
sono felice di esordire, saremo con lui, perché Dario e Matteo Zanobini mi hanno fatto iniziare con i primi EP
Certo.
nel 2014, perciò essere per la prima volta a Sanremo e anche per Dario la prima volta insieme mi sembra una bella storia, cioè mi tranquillizza il fatto che sia qui, mi toglie pensieri, perché Dario starci insieme ti fa ridere, insomma, una bella presenza. Perciò, dicevamo, scusa,
E
ho perso la domanda.
anche per te, come diceva lui, un po' una gita alle giostre, andare in una Las Vegas, per certi versi immaginata soltanto. Che effetto ti sta facendo tutto quello che non è
Sì,
il salire sul palco?
l'esibizione, sì. Allora, mi incuriosisce. E mi diverte anche, ti dico la verità. Innanzitutto perché si parla con le persone, si fa tante interviste, e questa cosa mi piace perché si ragiona con la gente, perciò mi diverte. Uno deve stare attento a non usare troppe parole, poi la sera sei stanco, però con la voce dico.
Sì, certo.
Però è bello, mi diverte. Poi c'è anche il calore delle persone in giro. È interessante, è bello, cioè, si possono raccogliere tante storie, ecco, da mettere magari in futuro in qualche canzone.
A questo punto aspettiamo il disvelamento di questo duetto di cui tutti sono curiosi,
Sì,
che tu hai preparato anche in questo caso. La creatività di quell'idea come è spuntata fuori?
allora, prima di tutto, infatti ci tengo proprio a questo duetto, e ribadisco proprio il fatto che per me non è affatto una gag, ma è una cosa a cui tengo profondamente, perché si lega, cioè si fonda su un'idea con alla base una canzone, la musica, con la canzone italiana, insomma, ha un fondamento musicale questa scelta. Perché Topolino esordì nel 58 con la voce di Modugno, che è il primo cantautore ad aver vinto il Festival di Sanremo. Questa cosa è importante anche. Non, il primo cantautore, perciò è una cosa, un evento comunque, no? Con una canzone come Nel blu dipinto di blu, che ha fatto il giro del mondo proprio perché è una canzone che parla del volo, di volare, di fuggire, cioè la musica, l'elemento della musica è l'aria. Quella canzone la rappresenta al meglio, no? È anche una canzone delle canzoni, secondo me, perché in quante canzoni, dai Beatles a Battisti, si parla di staccarsi dal suolo e andare da qualche parte in cielo, anche da Alla. Perciò è la canzone delle canzoni in qualche modo. L'hanno cantata tutti, da Troisi, Non ci resta che piangere, per convincere a Bowie. C'è una versione registrata, Paul McCartney live l'ha fatta, cioè è una canzone che ha fatto il giro del mondo. E in più io penso che la musica, almeno quel che cerco nella musica, è una fuga dalla realtà, dal mondo che ci circonda al giorno d'oggi. Cioè, a me piace essere trasportato in altre epoche, in altri panni dalle canzoni. E dopo Gigio è un personaggio di fantasia, è un esempio meraviglioso di personaggio di fantasia molto più reale di tante persone che conosco. E questa cosa, questa contraddizione è meravigliosa, la trovo un inganno, ma bellissimo. E perciò mi torna proprio tutto il senso della cosa, è in linea con quello che io credo sia la musica, che va a braccetto con la fantasia, che si mischia però alle cose vere, tangibili, ecco.
Lucio Corsi, noi ti vogliamo davvero tanto bene e non vediamo l'ora di ritrovarti poi anche dalle nostre parti, ma intanto continueremo a fare il tifo per te mentre sei
Vi
sul palco di
ringrazio di
Sanremo.
cuore
Un
e
abbraccio
speriamo di beccarci
enorme.
presto.
A presto,
Grazie.
grazie Lucio.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao,
Grazie
ciao,
mille.
ciao.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bologna. Una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno. Non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io. Cadevo giù dagli alberi, quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro, che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese. La gazzaladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro. Che una stella, uno starnuto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Sono altro che Lucio.
Lucio Corsi, volevo essere un duro, protagonista della prima cartolina da Sanremo di oggi. È già il momento di venire alla seconda. La seconda arriva da Joan Tile.
Mandaci una cartolina e una ridente foto di te.
Saluti da Sanremo.
La cartolina di Joan Tile.
Joan Tile, benvenuta a Radio Popolare. Ciao Joan, come va?
Ciao, beh, direi bene, sono molto Sono piena di adrenalina in questo momento.
Immagino, perché oggi si torna su quel palco lì. Facciamo un passettino indietro. Com'è andata l'altra sera? A livello di emozioni, ma poi soprattutto a livello di aspettative. Prima volta, ti aspettavi qualcosa di diverso dal palco, ma anche da te?
Guarda, sono stata molto felice in realtà, perché ero molto emozionata. Ho salito sul palco e una volta scese le scale mi sono sentita proprio con un'energia bellissima, avevo proprio voglia di cantare questa canzone, ero ovviamente molto agitata, però era un'agitazione bella, ecco, quindi sono stata molto contenta.
Secondo me questa cosa è arrivata perché insomma l'hai portata molto bene, la canzone è proprio bella, penso che tu stia ricevendo diversi feedback da questo punto di vista, si leggono in giro molte cose, ovviamente quando si seleziona un brano anche per un palco così immagino ci sia del lavoro anche nella scelta. Ora che la canzone è fuori e che tutti l'hanno ascoltata, che ritorni hai avuto e poi che tipo di emozione si ha su una canzone su cui si è puntato così tanto?
Guarda, ti devo dire la verità, questa canzone è un pezzo del puzzle del mio album che uscirà tra una settimana. E non era stata, diciamo, non è stata una canzone nata per e pensata da portare al festival, cioè è esattamente in linea con tutto quello che verrà. Quindi per me è bellissimo poterla sentire, perché è come se fosse parte di un percorso che sto facendo, no? Parte di un viaggio che si sta per iniziare con l'album, che comunque c'è tutta una narrativa, ecco, in qualche modo.
Come se ci avessi dato un primo indizio, diciamo, del percorso.
Assolutamente, sì, è per questo che sono molto felice, perché non lo considero come un momento, cioè nel senso è proprio parte di un gioco, nel senso questo pezzo era già importante nel mio album. E poi è successa questa cosa di Sanremo in qualche modo che non era per niente aspettata in qualche modo, quindi...
Allora, oggi adrenalina, come dicevi, stasera si torna lì, ma procediamo con ordine. Ieri day off, si riesce a prendersi un po' di tempo per sé almeno nel day off a Sanremo?
No, impossibile. Raffreddore, cioè tipo viene il raffreddore, quindi certo. Riempiti di vita, tanto vabbè.
Certo.
Al massimo sarà un po' più nasale, ti viene il raffreddore, anzi visto che c'è il day off ti mettono 500 interviste,
certo.
facciamo quello, facciamo quell'altro, e ovviamente poi ci sono tutta una serie di cose che le devi fare, e quindi arrivi la sera che dici ma ho day off, forse
finito.
Cantare.
Esatto. Forse era meglio, esatto. Forse era meglio il palco stasera.
Il palco, decisamente.
Esatto. Vabbè, dai, stasera recuperiamo. Ho visto che, c'è un po' lo sticazzi se la voce è nasale, però c'è anche la colazione con curcuma e miele, che comunque fa bene e magari...
Sì, ormai ho scoperto queste nuove tattiche.
Funzionano,
Sì, funzionano.
Esatto.
Sì. Zenzero, curcuma, acqua... No, ecco, una vita veramente difficile.
Guarda, una vita difficile, ma esatto.
Cosa mi è successo?
È incredibile, mannaggia la musica. Senti, stasera torni sul palco, lo hai detto, c'è stata l'emozione che è diventata carica, immagino, insomma, l'adrenalina ce l'hai già un pochino addosso.
Sì, oggi ce l'ho bella forte.
Immagino sia una giornata un pochino diversa. Tutto quello che è intorno, al netto delle interviste, del Sanremo, è anche... Quest'anno siete in 29, avreste dovuto essere in 30. Si riesce ad avere un minimo di confronto o anche di ascolto dei pezzi degli altri artisti? Riesci a farti un pochino un'idea?
Allora, io mi sono fatta un po' un'idea. Non sono riuscita a vedere ovviamente tutte le esibizioni l'altra sera perché mi stavo preparando, però poi le ho recuperate dopo. E sì, mi piace perché è tutto molto eterogeneo, mi sembra, in qualche modo. Ci sono tante cose diverse. C'è tutta questa parte più cantautorale, c'è una parte molto più pop. Insomma, ci sono diversi generi, no? E quindi questa cosa, il fatto che comunque ci sia diversità, secondo me è bella.
Sì, forse è anche un momento in cui serve un pochino a livello musicale qualcosa che rappresenti delle cose diverse a livello sonoro. Tu hai sempre mischiato tanto da questo punto di vista, anche perché è un percorso personale vasto, e quindi come ultima cosa in realtà volevo fare un po' un passo nel tuo percorso, entrandoti un po' in famiglia, cioè comunque quello è Sanremo, si arriva su quel palco, i feedback più prossimi a te, quindi più vicini, non so, appunto la famiglia da un lato, gli amici, che tipo di reazioni hai avuto alla prima serata sul palco?
Beh, la prima serata sul palco è venuto mio fratello qui a Sanremo, che insomma il pezzo l'ho scritto pensando a lui, quindi è stato molto bello anche condividere questo momento un po' con lui. Ci ha uniti comunque in qualche modo ancora di più, è stato molto bello. E poi vabbè, reaction di mia madre, chiamate, mia madre piangeva.
È questo, la reaction della mamma su Sanremo è fondamentale.
Figlia a Napoli, figurati, già partita figlia a Napoli, miei cugini in Colombia.
Ah, bellissimo.
Che si mandavano tutti sulle chat, mille chat di famiglia. Come vedere Sanremo
dalla Colombia,
tutto così. Quindi bellissimo, c'è stato questo momento di unione anche familiare,
esatto. Uno strano Natale, mettiamola così, dal punto di vista familiare. Sì. Senti, un'ultima cosa, ci stiamo avvicinando anche alla serata dei duetti, ci racconti un po' come hai scelto il tuo duetto, sia il brano che appunto il duetto.
Allora, ho scelto Che cosa c'è di Gino Paoli, perché è una canzone che è un capolavoro e mi piace cantarla proprio, mi fa stare bene. E dico sempre questa cosa, che non è una cosa semplice scrivere canzoni d'amore, è molto difficile scrivere quel tipo di canzoni d'amore in generale. Sì. Io stessa a volte mi chiedo se sia veramente riuscita a scrivere ancora una canzone d'amore che dici ok, wow, no? Sì. Non lo so. E ho pensato che l'energia che volevo portare su quel palco era proprio una trasmissione di amore, di positività, che c'è comunque molto bisogno di amore in generale,
sì,
no?
Sì, in questo periodo decisamente, direi.
In questo periodo sinceramente sì, ho voglia di quello, ho voglia di quello. E quindi ho pensato che potesse essere molto bello condividerla con una persona reale della mia vita, con una persona con la quale io condivido anche una fortissima, cioè proprio un rapporto di lavoro, di amicizia, in studio, ma anche vedersi, no? Frequentarsi, amici, cioè nel senso proprio dire quanto è bello portare un pezzettino del mio mondo, perché comunque pochissime persone mi conoscono, no?
Certo.
In qualche modo. Quindi raccontare anche quella che è un po' la mia realtà. Quindi ho veramente ho fatto questa scelta di cuore.
Sì, poi secondo me sai che Fra Quintale è proprio una persona perfetta anche per quel brano lì. Cioè ci sta, si incastra perfettamente.
Sì, perché lui oltre che rappare ha una voce incredibile. Secondo me le persone si rendono, cioè non lo so, io sono proprio contenta.
Anche io. Sì. Non voglio caricarti di ansia, ma un po' di aspettative le abbiamo.
Aiuto!
Grazie mille, Joan, davvero, grazie mille di questa chiacchierata. Un grandissimo abbraccio, in bocca al lupo. Poi ovviamente non succede perché sia scaramantici, ma se succede magari lunedì una telefonatina.
Va bene,
di abbraccio ce la facciamo.
Anche se è grande.
Ciao Joan.
Ciao.
Potessi dirti che dentro gli occhi, sparo al centro qui la notte, non ci fotte. Bang, bang, wow. E ti giuro se il tempo è una linea che cambia, sarò la tua eco e per noi la distanza che corre tra il mondo e le cose, ma se ci sei tu sì, resto calma, forse sarà l'insicurezza.
Ecco Giantile, che ringraziamo ancora per la cartolina, una delle cartoline da Sanremo di oggi. Ora arriva un minuto di pubblicità, ma state lì, perché subito dopo con noi un bellissimo piano voce, perché arriva Guinevere. A tra pochissimo.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Sorry if I've been so depressed with you. You didn't know the things that I was going through, but I'm okay now. Sorry if it wasn't there like you wanted to. You surely didn't know what I was going through, but it's okay now. I cut a lot of knives to go. You're asking why, but I couldn't know. Time just doesn't wait. Oh, I needed to go slow. You misunderstood. I wanted you so close. It's a void. It's from inside. I could feel it grow. I could feel it grow. Sorry if I've been so depressed with you. You didn't know the things that I was going through, but it's okay now. I was going through, but it's okay now. Sometimes when I feel the most fragile, I close my eyes and I imagine a crowd of invisible beings against me. If only I had no one, not a single person loving me. I just end it all. Yeah, I just end it all. Cause it's a black void. It's you from inside. I could feel it grow. I could feel it grow.
Sorry, il brano live piano voce che ci ha appena regalato Guinevere. Benvenuta Guinevere, benvenuto anche al pianista, mi sono dimenticato già il nome, molto bene. Io ho questo problema, ma
tranquillo, sono Arturo Zanaica.
Bravo Arturo, grazie Arturo di averci ricordato il nome per la prima volta, succederà ancora in questa intervista, perché dopo i 40 anni c'è un decadimento improvviso, ma questo è un altro discorso. Sono molto contento di avervi qua, sono molto contento Guinevere di averti qua con Told the Lost Souls, perché è un disco che ha già una dedica nel titolo, è un disco che porta dentro tanto di personale e tantissimo di umano, di condiviso e anche di quella parte di condiviso e di umano che nella quale si fa un pochino fatica a entrare. È il primo disco ufficiale dopo un EP importante, e hai scelto di partire così, con una cosa, con un approccio, no, diciamo anche bello dritto. Immagino quindi fosse una necessità affrontare queste cose in questo momento della tua vita. Che quanto ti ha aiutato lavorare su questo disco?
Moltissimo. Scriverlo soprattutto, devo dire, e in realtà anche lavorarci, diciamo, a distanza di un po' di tempo dalla scrittura di questi brani, perché questi brani sono stati scritti 5-6 anni fa, in un periodo molto difficile della mia vita, che fortunatamente ho scollinato, da cui sono uscita vittoriosa. Però, diciamo, riaffrontare tutti i brani, le varie tematiche legate a questi brani, le storie che ci sono dietro e anche le emozioni forti di quei momenti che io ricordo molto bene, è stato molto catartico in qualche modo. È stato un modo di ridigerire e trasformare anche quei ricordi e anche lasciarli andare. Mi ricordo che la notte in cui è uscito il disco, io ovviamente l'avevo ascoltato già 300.000 volte, certo, e non ne potevo più, perché ora che lo mixi, lo masterizzi e lo produci così, non ce la facevo più. Però quella notte eravamo a casa, io e mio fratello, e ci siamo ascoltati tutto il disco da Spotify ed è stato una sensazione incredibile, un misto tra incredibile gioia per aver finalmente partorito questo lavoro importantissimo per me e anche in realtà un certo qual modo di tristezza molto profonda per il fatto, cioè per la realizzazione profonda di dover lasciare andare questi brani, che è difficilissimo.
È una cosa che faccio fatica a immaginare, perché in tanti la raccontano a livello artistico e forse devi arrivare a quella fase della vita genitoriale in cui lasci andare i figli, cioè sai che è la cosa giusta, ma chiaramente in qualche modo vorresti che rimanessero per te, anche soprattutto immagino con un lavoro così personale, però dicevi che poi da un punto di vista musicale, al netto poi della scrittura, no, quindi delle liriche, è stato un lavoro anche un po' condiviso.
Beh, moltissimo. Cioè, ci sono state tantissime collaborazioni dentro. L'handicap di non potermi accompagnare da sola, perché sono sempre stata troppo pigra per imparare a suonare uno strumento veramente bene, e questo mi costringe alla collaborazione, che è una cosa meravigliosa, anche molto faticosa, ma incredibilmente stimolante. Cioè, qua con Arturo abbiamo coscritto Little Blue Jean, Sorry e Everybody Dies e just basta.
Sì,
e poi Arturo è giusto l'interlude prima di Sorry, che è venuto fuori totalmente
in maniera improvvisata in studio.
Sì, subito prima di registrare Sorry. E quindi con lui è anche stato bellissimo. Io avevo questi brani di cui avevo scritto la melodia, in alcuni c'erano delle idee precise di struttura, in altri c'erano, in Sorry c'era qualche accordo, e poi lui con il suo meraviglioso talento e le sue mani d'oro ha scritto la parte di piano.
Ecco, allora Arturo, arriviamoci, cioè nel senso, come è andata da un punto di vista anche un po' pratico e lavorativo, com'è stato prendere in mano determinate canzoni, anche perché dicevamo c'è tanto di personale e di esporsi su temi delicati, immagino non sia uguale lavorare su ogni canzone. Quando arriva una canzone del genere, che tipo di approccio hai?
Come dici tu, sì, è particolare, perché appunto poi io scrivo anche per cose mie, e lavorare con Gene è stato molto bello, perché bisogna trovare quell'equilibrio dove appunto porti una parte di te col tuo gusto, con la tua sensibilità, che però si inscrive in un sentimento molto specifico di Ginevra, con le sue sensibilità, quindi appunto trovare quell'equilibrio dove appunto puoi accogliere col tuo lavoro e anche essere al servizio, sì, è stato super, super bello, assolutamente.
Tra l'altro, questa è la parte, è la fortuna di non avere mai imparato troppo bene a suonare degli strumenti, perché immagino poi entrino dei mondi diversi all'interno del lavoro e vanno un pochino a completarlo, forse lasciando anche un piccolo elemento di sorpresa rispetto al punto di partenza, perché non si può esattamente calcolare dove le cose vanno a finire quando le si affida anche a mani di altre.
Assolutamente. È proprio, secondo me, per quanto mi riguarda come artista, diciamo, tra virgolette, a capo di questa cosa, anche se la parola a capo, cioè, non è che mi stia molto simpatica, però insomma, comunque il mio progetto
è l'input principale, senza dubbio.
Esatto. Quindi è sempre un po' un balance. Io mi rivedo moltissimo nella figura di un, non che io lo sia, ma l'immagine è quella di trovare un balance perfetto come quello che avrebbe un maestro zen, che è quello tra l'essere incredibilmente aperti alle infinite possibilità, e lo devi essere, perché quando hai a che fare con un progetto così collaborativo come il mio, perché oltre ad Arturo c'è stato Vincenzo Parisi per gli arrangiamenti, da Mara Psolgar alla produzione, moltissimi musicisti, Clara, Gene Hadley, insomma tantissime figure che citarle tutte veramente ci metteremo solo per questo 20 minuti, bisogna avere una grande apertura, perché comunque hai bisogno, che è necessario far esprimere il musicista che hai davanti, che anche se gli dai uno spartito, comunque in ogni caso lui ci metterà il suo modo di interpretare quello spartito, con il tocco che ha nelle mani o con la visione che ha di un'emozione che tu gli dai, un input che tu gli dai. Però devi anche avere saldo dentro di te, dentro di me in questo caso, la visione, e
certo,
quindi se c'è un accordo che non mi piace o che magari mi piace ma che non rappresenta il colore che io voglio dare a quel brano, dobbiamo trovare l'accordo giusto, allora mettiamoci lì e lo capiamo, oppure se quella non è l'intenzione giusta allora provo a darti qualche immagine. Quindi è sempre un po' un gioco tra apertura e centratura.
Assolutamente.
È difficile da mantenere.
Sì, sì. E poi è un po' l'elemento di apertura e di centratura, è qualcosa, è un movimento naturale, il movimento del respiro, se vuoi, è il movimento della ricerca di sé, fuori e dentro. Ci sono tante cose davvero che entrano in questo disco. So che adesso andremo ad ascoltare un altro brano che ci suonerete e canterete rispettivamente, e per cui vi ringrazio ancora. Che tra l'altro, piccolo coming out, questo è il mio preferito del disco,
che è Little Eugene.
Che bello!
Esatto.
Che bello.
E quindi vi chiedo di introdurlo, di raccontarlo un pochino.
Allora, Little Blue Jean è un brano che la cui melodia di voce e testo io scrissi in una notte in cui mi sentivo veramente, cioè sentivo proprio quella solitudine profondissima di quando ti ritrovi proprio ad avere a che fare un po' con il tuo te bambino, che un po' piange e urla e vuole essere davvero sentito. Mi ricordo che ero in Toscana, ospite dai miei genitori, e insomma era un periodo difficile, questo lo si sa, e mi sono immaginata di parlare alla mia bambina in qualità di una Ginevra, di una Guinevere che aveva già risolto tutti i temi che la stavano affliggendo in quel momento e che quindi poteva vedere le cose un po' a volo d'aquila dall'alto, con una certa distanza, una certa maturità e saggezza. E quindi il testo e la melodia è nato così, un po' come una ninna nanna che ho dedicato a me stessa, non per egocentrismo, che potrebbe sembrare, ma non è affatto così, ma più per un non c'è nessuno per me, mi sento sola, ma io ci sarò sempre per me stessa. È proprio un po' una carezza.
Un abbraccio.
Un abbraccio che faccio tanta fatica. E poi lascerò la parola ad Arturo.
No, beh, questo abbiamo creato, sì, mi ricordo, mi raccontavi proprio questo. E a livello pianistico, sì, ho cercato proprio di seguire questa cosa, questa un po' che possa fare da culla, questo pianoforte dolce, accogliente. E niente, sì, il processo poi è stato molto bello qua tra Milano, Toscana.
Sì.
Bello, insomma, sì, sì.
E allora adesso andremo proprio ad ascoltarlo, questo pianoforte e la voce di Guinevere. Questa è Little Blue Jean.
If only life was sweeter, if only there was room
For one sweet little creature, so misunderstood, but living ain't that easy, and that's why you feel blue. You're lonely, there's no people, there's really so I'll pray for forgiveness. I'll search for a pair of arms to hold your grief in silence, to heal your salty scars. But I see no open ceilings to get closer to you. Oh, I wish you could be happier, but happiness is far. There's nowhere to escape to, there's nothing else to do. So I hold you in my dreams, and I sing this tune to you. Your heart is true. Hope one day you'll see that too.
Little Blue Jean live su Radio Popolare, ragazzi, grazie davvero di questo nuovo momento. Prima parlavi del fatto che, anzi lo hai detto già all'inizio, poi ci siamo tornati sopra, è frutto di un momento di sofferenza da cui sei uscita. E da cui è uscito anche questo disco, nel senso che poi ne è il risultato, che lo fotografa. Sì. Quanto è importante non dimenticarci dei momenti che abbiamo superato?
È piuttosto importante, cioè, nel senso, dimenticarci esattamente di come noi stavamo, di che cosa noi abbiamo fatto, di che cosa noi abbiamo detto, perché poi quando si sta così male, io mi ricordo di aver detto tante cose brutte a tante persone, sì, non insultandole, ma cioè, non sei lucido, veramente c'è proprio uno spirito maligno che si impossessa di te, della tua mente, quindi è difficile mantenere davvero lucidità e sanità, non si è sani, sì, mentalmente, quindi... quello che secondo me non si deve dimenticare non sono tanto i fatti quanto più l'esperienza, cioè la cicatrice che ti ha lasciato questa cosa. Le cicatrici per me sono una cosa importantissima da celebrare ogni giorno, e poi riuscire a superare questo momento difficile con il ricordo di questa cicatrice e trasformarla in un'opera d'arte, quindi in un grandissimo insegnamento. Io penso che io devo tantissimo alla depressione, penso che ci sia proprio, se dovessi tracciare una linea temporale della mia vita, ci sono quei 2 o 3 capitoli, e un capitolo è dedicato interamente, cioè proprio il prima e il post, perché in qualche modo per me è stato proprio distruggere completamente la mia persona interiormente e rinascere dalle ceneri come una fenice. È stato proprio così, e mi ha insegnato tantissimo, e oltretutto sono insegnamenti che porto anche in come io vedo il mondo. Riesco ad essere molto più empatica nei confronti di chi soffre, riesco a capire nello sguardo di qualcuno se quel qualcuno sta affrontando un momento difficile, quindi se sono abbastanza centrata e forte da poterlo, da potermi comportare di conseguenza, cerco di accogliere questa persona, di farla sentire che insomma non è sola.
E questa cosa qua è importante perché oltre al momento fondamentale di ricentramento su se stessi, che non è egoismo, è proprio una necessità di riprendere in mano un pochino le redini, la consapevolezza e di superare determinate cose, c'è poi il mondo esterno, che è presentissimo in questo disco, perché come dicevo il titolo è una dedica, To All The Lost Souls, che è una dedica... accogliente, come giustamente dicevi, che secondo me è la parola giusta, cioè riconosco che alcune volte ci si può perdere nel proprio percorso e che questo è un casino. Quello che posso fare è portarvi la mia vicinanza. Ci sono delle immagini anche molto belle all'interno di questo lavoro. Ci sono queste persone che pensano di inseguire la luna, ma poi è polvere e si accorgono di questa cosa e poi lì che fai? Ti volevo chiedere, appunto, un po' ce l'hai detto, ma quanto è stato importante attraversare questo momento per accorgerti di quanto siano importanti le persone fuori da te?
Beh, è fondamentale. Le persone fuori da me non solo mi sono state vicine nel corso del mio periodo nero, ma mi sono state anche tantissimo di insegnamento. E poi è importantissimo nel momento in cui si crea qualcosa che in qualche modo cristallizza quel periodo, come è stato per me questo disco, offrirlo alle persone fuori e quindi veramente fare il regalo. Tra l'altro è molto bello il fatto che tu abbia notato del mio disco, ti sia rimasta l'accoglienza, perché in realtà molte persone con cui ho parlato gli è arrivato molto di più la sofferenza e quindi temi crudi, il nero, no? Che c'era dentro, chiaramente c'è, però in realtà il titolo non è triste, cioè è proprio io ci sono passata, io ho attraversato tutto questo e quindi io vi regalo un piccolo messaggio nella bottiglia che scrive veramente non sei solo, io ti vedo, no? Come poi è nella fine del testo di Be Like a Spider che hai citato prima.
Esatto, io credo che alcuni elementi, comunque qualche indizio lo avessi anche dato graficamente. Se uno guarda la copertina c'è un grosso abbraccio, che serve proprio a fare diventare più grande il corpo, a fare più forza per attraversare determinate cose che tocca a tutti attraversare. Tra l'altro stiamo per chiudere con un brano che racconta di qualcosa che accomuna tutti noi, che è la morte.
Evviva.
Everybody Dies, che in realtà è la chiave dell'ambivalenza della vita umana, l'interrogativo, ragazzi, moriremo tutti, è una cosa positiva, è una cosa negativa, dobbiamo capirlo, soprattutto dobbiamo capire cosa fare con quello che c'è prima di quel momento che ci unisce, perché ognuno poi ha il suo percorso. Ecco, questa è la cosa più difficile su cui interrogarsi a livello artistico ed è una cosa coraggiosa farla a livello musicale e farlo nel proprio primo disco. Dato che so, l'avete citato, che anche questa canzone è nata un po' da una vostra collaborazione, prima di ascoltarla chiederei a te appunto com'è approcciarsi a questo tema in un lavoro del genere, e invece Arturo a te chiederei com'è essere messi di fronte a una creazione musicale su un tema come questo.
Certo. La mia domanda qual era, mi ricordo?
Era come si arriva a decidere di portare un tema del genere nel tuo lavoro.
Per me è stato naturalissimo, non so come fosse per me così naturale, ma lo era. In quel periodo, quando ho scritto il testo e la melodia di questo brano, vedevo attorno a me tantissime persone morire, letteralmente. Era capitato che fosse morta un'amica molto stretta di mia mamma, e io ero in macchina e mi aveva raccontato questa cosa. Stavo andando al mare, era primavera, e stavo malissimo anch'io, e in realtà io pensavo alla morte molto spesso, perché quando si sta così tanto male, insomma, è un pensiero abbastanza ricorrente e reale, molto concreto e vicino. E quindi sì, io almeno provavo una sorta di sarcasmo in tutto questo, cioè come se avessi superato talmente tanto il confine della sofferenza, stavo talmente male che era diventata quasi una cosa comica, non me ne fregava più niente della vita. E quindi mi è subito venuto in mente, cioè per esorcizzare questa sensazione, ho iniziato subito a scrivere le prime linee di Everybody Dies e mi sono subito immaginata una situazione jazz, cioè come se noi fossimo tutti nella sala d'aspetto di questo ospedale in cui ci passano centinaia di barelle piene di morti e noi però ci stiamo sorseggiando il tè, inzuppandoci dei biscotti. Questo per me era un po' la visione su Everybody Dies, che però poi ad un certo punto del brano, verso la fine, invece si fa reale, cioè dietro a questa ironia, dietro a questo sarcasmo insito nella sofferenza legata al fatto che siamo mortali e tutti muoiono, c'è anche il fatto che stare dalla parte di chi resta è veramente la cosa più dolorosa che ci sia.
Sì.
E quindi questo per me mi ha fatto riflettere moltissimo su anche sul mio volermene andare, vivendo così tanti lutti dalla parte di chi invece resta e affronta il dolore.
Beh sì, appunto per me è stato molto interessante. Ginevra mi ha portato questa l'idea di questo brano, ed è anche sì, è stata una bella sfida, perché insomma portare in un unico brano di qualche minuto uno spettro così ampio di emozioni, anche di dimensioni, perché appunto questa ballad jazz che c'è all'inizio e alla fine, che appunto porta questo gioco quasi, o comunque dove sì, ci si chiede e ci si dice everybody dies, però si percepisce questo appunto nella calma, questa inquietudine di sottofondo, che poi appunto nella parte centrale invece ha un'esplosione, allora lì si dà voce, e anche lì poi è stato bello lavorare con la band, trovare appunto un arrangiamento che potesse fare questo passaggio con questa bella esplosione centrale, e insomma speriamo di esserci riusciti o comunque avvicinati a quello che avevamo in testa.
Adesso andiamo ad ascoltarla e chiudiamo qui la nostra chiacchierata, quindi grazie Ginevra, grazie Arturo per
grazie a voi,
i nostri ospiti, e un grandissimo abbraccio. Questa è Everybody Dies.
Everybody dies,
they leave no traces, bodies on the side, empty faces, tears in the eyes, our empty places, and I'm alone, watching those who remain, who are brave enough to feel the pain. But in this desert doesn't rain, no, anymore. Everybody dies, comes as a surprise. I want to know who said the time was right for them to become just a mass of bones, watching those who remain wrestling up things they need to explain. But in this desert doesn't rain, no, anymore. Blue lights flashing on the doors, bodies on the floor. Something we've in common, you and I.
is it wrong or is it right? Wanting to go away with them.
Guinevere, live a Radio Popolare, chiudiamo qua la puntata di Jack di oggi, una delle più intense degli ultimi tempi, domani un'altra intensissima, ho visto che oggi avete apprezzato, se volete recuperarla c'è il sito di Radio Popolare Lab, se volete recuperare la playlist Spotify o Instagram, cercate Matteo Villaci e trovate tutte, seguitemi e trovate tutte le canzoni andate in onda. Ora la linea va con colpevole ritardo a Elisa Gracci che abbraccio e al suo playground, noi torniamo domani dalle 14, ciao!